nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Sua parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Amen.
Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Signore pietà.
In terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Dio di eterna misericordia, che ogni anno nella festa di Pasqua ravvivi la fede del tuo popolo santo, accresci in noi la grazia che ci hai donato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Dagli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Signore perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù il Cristo è stato generato da Dio e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questi, infatti, consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, con l'acqua non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità, parola di Dio.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte nel luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Siamo nella seconda domenica dopo Pasqua, detta anche Domenica in Albis, e Giovanni Paolo II poi l'ha indicata anche come la Domenica della Misericordia del Padre. Era una domenica importante perché la domenica di Pasqua venivano battezzati i catecumeni, cioè coloro che avevano fatto un percorso di fede, e quando riemergevano dal fonte battesimale venivano vestiti di bianco, quel bianco che ricorda un po' la divinità, che ricorda un po' quel gesto che avevano compiuto nel giardino, no, della disobbedienza, e vengono estromessi dal giardino perché non abbiano a toccare l'albero della vita, ma erano stati rivestiti in qualche modo di una specie di tunica. E questa tunica bianca ricorda invece che il battesimo ci riveste di Cristo, e veniva smessa dopo 8 giorni, non perché era sporca, ma perché oramai la portavano dentro di sé, non c'era più bisogno di un segno esteriore, no? Cristo era entrato a far parte della vita del battezzato. Questo non solamente anticamente, questo deve ricordarci, questa domenica deve ricordarci che anche noi siamo battezzati, che anche noi siamo stati rivestiti di Cristo. Il Vangelo ci guida un pochino al percorso della fede. La sera di quel giorno, il primo della settimana, ci scrive Giovanni, e il primo della settimana è anche il primo giorno che nella Genesi Dio comincia la creazione. E Giovanni inizia così questo brano per indicare che siamo di fronte a una nuova creazione. Cosa succede? Il Cristo risorto entra nel luogo dove si trovavano i discepoli per il timore dei giudei. Quando Gesù era stato arrestato nell'orto degli ulivi, avrebbero dovuto essere arrestati anche i discepoli, e Gesù invece aveva detto: prendete me, lasciateli liberi. Però avevano paura di essere catturati, perché c'era un editto che li avrebbe dovuti portare in carcere e forse avrebbero dovuto fare, non so, la stessa fine del maestro, no? Quindi avevano paura, erano insieme. E Gesù viene a far visita, entra attraverso i muri perché non ha più una costituzione biologica, ma è ancora vivo. Entra attraverso i sensi della nostra vita. Venne Gesù e stette in mezzo, non più davanti per tracciare una via, sta in mezzo. Bellissima questa cosa qui, perché evita qualsiasi tipo di gerarchizzazione. È fratello tra i fratelli, in mezzo, dentro, al centro. E il primo dono che fa è la pace. Pace a voi. E il motivo della pace è subito detto di seguito: mostrò le mani e il fianco. È ancora il Cristo crocifisso, ma è il Cristo che è morto, è risuscitato, ha vinto la morte e non mostra più delle ferite, mostra delle cicatrici. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Ecco, la pace non è assenza di problemi, è molto di più, certo, anche saper affrontare i propri problemi, ma anche soprattutto per venire a una gioia profonda, che è l'obiettivo della nostra umanità, imparare ad essere felici, ma non per singoli episodi della nostra vita, ma quando tutto di noi, corpo, mente, spirito, anima, sono in grado di gioire, perché abbiamo la vita. E Gesù disse di nuovo: pace a voi. Lo ripete, ma non è una ripetizione. La prima volta è: guardate come vi ho voluto bene, fino a morire per voi. Vi ho dato una vita che, se coltivata, sfiderà la morte anche per voi. Gesù non è risorto per se stesso, è risorto per darci quella vita che lui ha vissuto. La seconda volta ridona la pace, ma perché ha una missione da dare. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Cioè, se avete fatto esperienza e farete esperienza di questa vita, e con la Pentecoste poi rinunceranno ad essere persone timorose, apriranno le porte e non avranno più paura di annunciare il Cristo risorto a costo della propria vita. Detto questo, soffiò, ecco la nuova creazione, la creazione dell'uomo nuovo. Gesù compie lo stesso gesto che viene raccontato da Genesi, quando il Signore modella l'uomo e gli insuffla l'alito di vita, lo spirito. Qui potremmo dire lo Spirito Santo, anzi lo dice il Vangelo stesso: ricevete lo Spirito Santo, lo Spirito della vita, lo Spirito del Cristo risorto. Ed ha una missione importante, che spesso può essere equivocata, ma vedremo di chiarire. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. E questa è la missione. E poi aggiunge: a coloro che non li perdonerete non saranno perdonati. Non dà un'autorità così, in modo tale che uno può decidere autonomamente cosa fare. Te sei buono, ti perdono, te sei cattivo, non ti perdono. Ma la responsabilità, come dire, siete venuti, vi do questo incarico di perdonarli. Ricordate che se non li perdonate, poi ve ne chiedo conto, perché non siete stati misericordiosi. Se avete fatto esperienza di misericordia, non potete scegliere la seconda parte, anche se. E poi entra la seconda scena, no? Tommaso, uno dei dodici, uno degli apostoli che ci fa più bella figura nei Vangeli, Pietro notoriamente quello che ci fa la figura peggiore, no? Chiamato Didimo, Didimo significa gemello, perché nel capitolo 11, al versetto 16, ebbe a dire, quando Gesù stava andando da Lazzaro e rischiava la vita: andiamo a morire con Gesù. È un discepolo coraggioso. Purtroppo è stato un po' individuato come il discepolo che era incapace di aver fede, incredulo. Ma non è così, perché non basta un brano di Vangelo per giudicare una persona, bisogna vedere cosa ha fatto. Era coraggioso. Tommaso, uno dei dodici, chiamato, non era presente con loro quando venne Gesù. E rappresenta un po' la categoria dei cristiani che non ha vissuto l'esperienza diretta col Gesù storico, però adesso è presente e riceve l'annuncio da parte degli altri discepoli, no? Abbiamo visto il Signore. Ma questo non ci crede, ma non è incredulo nel fatto che Cristo sia risorto, è incredulo nei confronti dell'annuncio che questi discepoli fanno, perché sapeva un po' di che pasta erano fatti. Nessuno c'era sotto la croce, si erano dispersi, avevano paura, erano nel cenacolo. E quindi fa fatica a credere all'annuncio che la prima Chiesa fa. E quindi rivendica la stessa cosa che hanno, la stessa esperienza che hanno avuto gli altri, no? Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel fianco, io non credo. Ed è quello che a volte chiediamo noi, no? Di poterlo, Signore, fatti sentire, fatti vedere. Perché il Signore non è un pensiero. Il Signore, la sua presenza ce ne accorgiamo attraverso i sensi della nostra vita, la vista, il tatto, il gusto, l'odorato, l'udito. E qui 8 giorni dopo, la seconda generazione, ma è anche 8 giorni dopo, è un'altra festa, è la festa della domenica, di una creazione che non ha più fine. I discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Piano piano i cristiani che si accorpano alla Chiesa, no? E viene ancora Gesù a porte chiuse e sta in mezzo, fa la stessa cosa e disse pace a voi. E oggi noi siamo quei Tommasi che non erano presenti nella vita biologica di Gesù, e il Signore si fa presente ancora con il suo corpo e dice guarda, tocca. Tommaso non tocca, o meno il Vangelo non ce lo dice, ma crede. Quindi siamo invitati a credere che attraverso questo gesto, l'Eucaristia, certo vediamo il pane, ma quel pane ci riporta a quel giovedì in cui il Signore ha detto ecco il mio corpo, mangialo, toccalo, metti qui il tuo dito, fai esperienza del mio corpo risorto. E Tommaso, appunto, non si dice che tocchi, ma subito esce con una professione di fede che nemmeno Pietro fa. Pietro sì, l'aveva riconosciuto come Messia, a parte che aveva in mente un messianismo di tipo glorioso, di tipo politico. Invece Tommaso lo riconosce come Signore e Dio. È l'espressione di fede più alta che troviamo nei Vangeli e nella Scrittura. E Gesù gli ribadisce, ecco, certo, perché hai veduto, hai creduto, ma non è un rimprovero. Anche noi abbiamo bisogno di aprire gli occhi della fede per saperlo vedere presente. A me è l'unico, quando insegnavo, ho detto, chi ha mai visto Dio? Ovvio, per farmi piacere, tante mani alzate, ah, io lo vedo nell'Eucaristia, io lo vedo nei popoli, tutte cose vere. Però vedere con gli occhi della carne, cioè io vedo il pane. Se uno mi presenta un'ostia non consacrata e un'ostia consacrata, non sono capace di distinguerla, no? Però è la fede, saperlo vedere. Allora ho detto, vedete, Dio è come colui che ci fa parecchi doni nella nostra vita. Se noi siamo attenti, è come se tu alla mattina ti svegliassi e trovassi un piccolo regalino sulla scrivania tutti i giorni. Non vedi chi te lo fa, ma sai che chi te lo fa ti vuole bene. E Dio non lo conosciamo se non attraverso la vicenda di Gesù, certo, ma Dio è molto di più, certamente. Ecco, dobbiamo accorgerci, e l'Eucaristia ci nutre in questa direzione. La parola che leggiamo e che ascoltiamo ci deve orientare a saperlo riconoscere, a saperlo toccare. Poi certamente lo toccheremo nei poveri, lo toccheremo nell'Eucaristia, lo toccheremo dentro la nostra esistenza, sia nei momenti di gioia, sia nei momenti di dolore, di fatica. E Gesù proclama beati, cioè, e qui ci siamo dentro tutti noi, quelli che non hanno visto ma hanno creduto. Quindi siamo chiamati anche noi a vedere e a credere. E poi una parola sugli Atti degli Apostoli. Siamo agli inizi di questo libro che scrive Luca, l'Evangelista, come espressione della Chiesa che vive l'azione dello Spirito Santo. E qui c'è un ritratto che sembra bello, no? Però non è reale, è l'obiettivo verso il quale comunque marciare. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo e un'anima sola. Ecco l'obiettivo che dobbiamo vivere noi, che siamo sotto l'azione dello Spirito, perché siamo battezzati, perché siamo stati cresimati, perché viviamo la vita eucaristica. Imparare ad essere un cuore solo, non essere tutti uguali, ma avere un cuore solo che batte all'unisono, un'anima sola, un corpo solo che è Cristo, poi nella diversità. E nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva. Non è una forma di comunismo in cui nessuno possiede niente, no. Possedevano le cose, ma le mettevano a disposizione. Perché? Perché la credibilità dell'essere cristiano non sta nel farsi vedere in ginocchio, in chiesa. Questo ti serve per entrare in dialogo col Signore, ma non per fare il testimone. Il testimone si vede dalle azioni che tu compi, e certo la preghiera ti può aiutare a individuarli, ti può aiutare a fare dei gesti autentici, ma tutto era comune, perché l'obiettivo era che nessuno nella comunità cristiana e nella società fosse bisognoso. Cioè, non basta l'attenzione alla propria vita, al proprio nucleo familiare e poco di più. Siamo un tutt'uno, siamo tutti responsabili dell'unico corpo che è l'umanità. Allora non basta dire quando sto bene io, gli altri chi se ne frega. L'utopia cristiana è quella di arrivare a che tutti possono stare bene. Allora finché ci sarà un povero che soffre la fame, uno che è nel pianto, uno che è nella schiavitù, il regno non si è ancora realizzato, dobbiamo lavorare, dobbiamo aprirci a questo spirito. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza, che non significa fare il pippotto, la catechesi, l'omelia. Tanti vorrebbero convincere a voce gli altri che Cristo è Cristo. Sì, ma se poi tu non sei credibile, sono parole da calpestare. Dillo con la tua vita. Dai testimonianza e non pretendere che l'altro si converta o che diventi migliore per te o per nessun altro. Ma amalo. E allora sì, che uno che si sente amato avrà anche la forza, se lo desidera, di cambiare. Tutti godevano di grande favore e nessuno infatti tra loro era bisognoso. Che bello poter costruire una società, una civiltà di questo tipo. Invece noi ci lamentiamo sempre per le cose che non vanno. Giusto, ma è troppo poco. Tu cosa fai? Che cosa testimoni? E non è solo un fatto di economico, di beni. A volte abbiamo un dono prezioso e quelli l'abbiamo tutti, che è il tuo tempo. Dove spendi il tuo tempo? Per chi è? Dov'è il tuo sguardo? Dov'è sta lo sguardo? Ma anche dove sta il tuo cuore? Per chi batte? E invece noi categorizziamo, quello è buono, quello è cattivo, quello porta i sandali, quello non li porta, quello mangia il pesce, quello mangia la carne al venerdì, e ci scanniamo per queste stupidaggini. Quando il Signore non ci ha chiesto queste cose, ci ha chiesto di amare persino i nemici. Vuol dire che l'amore non può avere confini, tutti, se no non è ancora amore. Ecco, io penso che questa seconda domenica ci lascia un messaggio molto forte, che non possiamo trascurare se davvero vogliamo vivere il nostro battesimo ed essere chiamati con coerenza cristiani. Ci alziamo in piedi e professiamo il credo degli apostoli. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Il mistero pasquale è la fonte e il compimento di tutta la nostra vita, perché l'amore del Signore è per sempre. Grati e fiduciosi, invochiamo la sua misericordia verso la Chiesa, il mondo e ciascuno di noi.
Preghiamo insieme dicendo: donaci la tua pace, Signore.
Donaci la tua pace, Signore.
Per la Chiesa, chiamata a testimoniare l'amore misericordioso del Signore, perché sia luogo di fraternità e intercessione di speranza e perdono, di carità accogliente verso tutti, preghiamo.
Donaci la tua pace, Signore.
Per i governanti, perché fedeli a Cristo Signore operino per la pace e la riconciliazione, attendendo al bene comune in spirito di servizio e con cristiana sensibilità, preghiamo.
Donaci la tua pace, Signore.
Per i neobattezzati, perché nell'aspersione del sangue e dell'acqua che scaturiscono dal costato di Cristo riconoscono la grazia inestimabile della loro rinascita nello Spirito Santo, preghiamo.
Donaci la tua pace, Signore.
Per noi qui riuniti nel nome del Signore, perché dalla partecipazione all'Eucarestia attingiamo la forza di proclamare con stupore e convinzione la nostra fede sull'esempio dell'Apostolo Tommaso, preghiamo.
Donaci la tua pace, Signore. Esaudisci, Signore Gesù, le nostre suppliche e riserva su di noi la tua misericordia senza limiti, perché non ci opprima il peso delle nostre colpe e la tua bontà ci sia di sostegno e protezione nel cammino verso la casa del Padre, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Viva. sacrificio gradito a te.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla tua nessuno, e il nostro la sua santa casa.
Accogli, Signore, i doni del tuo popolo, tu che ci hai chiamato alla fede e rigenerato nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri ed i diaconi. Ricordati anche del nostro fratello Andrea, che si è addormentato nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il suo spirito.
Senza contatto fisico, scambiamoci il dono della pace. Di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola.
Thank you. braccia anche per me, Gesù. Dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me. Cerco ancora il mio peccato, ma non c'è. Tu da sempre vinci il mondo, dal tuo trono di dolore. Dio, mia grazia, mia speranza. Ricco e grande redentore. Pure umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita.
Potente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre operante nei nostri cuori, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia.
Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia.
Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata
fonte inesauribile di grazia
verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani, e dando la salute agli infermi, con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazia, pregate per noi. Buona domenica.
Grazie.
Cristo è risorto veramente, alleluia.
insieme a lui, poi insieme a lui risorgerò. Cristo è risorto veramente, alleluia. Gesù è vivente, qui con noi resterà. Cristo Gesù.